Cominciamo con la registrazione, se non mi dimentico. Allora, voi come farete questo esame? Farete questo esame a voce, nel senso che faremo un colloquio conclusivo, sulla base di due cose fondamentalmente. Le mie lezioni, che come vedete registro, per cui troverete online sul mio sito che si chiama www.sociologica.it. E sono lì, già ci sono tutte quelle degli anni scorsi per chi avesse tutta sta fantasia di vedere come cambiano eventualmente le cose. Lì ci sono anche delle slide, ci sono una serie di accessori per lo studio, ci sono una serie di testi su cui eventualmente esercitarsi, perché vedremo che lo si può fare più o meno con tutto quello che ci passa il convento. E poi ci sono delle dispense. Le dispense le trovate a Perugia presso la libreria Morlacchi, in piazza Morlacchi, di fronte al bar Morlacchi, accanto al teatro Morlacchi. Se uno vuole sbagliarsi, è difficile che ci riesca perché, come dire, c'è una concentrazione di Morlacchi impegnativa. E quindi andate in questa libreria e chiedete le dispense del professor D'Andrea di fisioterapia. Perché non ci dovrebbero essere altre perché le ho tolte tutte, ma siccome appunto prima che le burocrazie e le procedure vengano assimilate, c'è sempre tempo, rischiate che vi ammollino delle cose che non servono, per cui. Ora, per queste dispense avete qualche giorno di tempo, nel senso, non vi dico correte fuori adesso, andate a comprare, però tenete presente che sarebbe opportuno averle e magari averle anche dato loro un'occhiata per quando cominceremo a trattarle. Noi facciamo 8 lezioni, 3 per 8, 24. Le prime tre o quattro in linea di massima le devolvo ai concetti di base, quindi sociologia generale, le altre quattro a uno dei saggi che sono nelle dispense. Ok? Sono quattro saggi che hanno a che fare con degli aspetti non ovvi del vostro modo di pensare al rapporto con le persone, con l'immaginazione, con i farmaci, col corpo, con tutta una serie di cose che sono più complicate di quanto non sembrino. Diciamo che il bandolo della matassa è questo. Il sapere è una cosa che ognuno si costruisce, e questo sarà un argomento sul quale batteremo estensivamente, ma è qualcosa che va adeguato, adattato, costruito, messo costantemente in pratica. Non è un atteggiamento enciclopedico oppure semplicemente consultivo come può essere internet, come può essere concepito internet oggi. Internet in qualche misura ci dà la misura del problema, nel senso che abbiamo questa idea particolare per la quale, tanto è tutto già scritto lì, quando mi serve qualcosa me la vado a cercare. Il che però ci pone due questioni: il quando mi serve qualcosa e il me la vado a cercare. Devo essere in grado di riconoscere entrambi i momenti, e questo già su internet non c'è. Internet è una bolgia oggi come oggi, è una bolgia che vi viene dischiusa da una serie di strumenti che non sono trasparenti. Voi andate a fare delle ricerche con i motori di ricerca, ma i motori di ricerca non sono oggettivi, che è un aggettivo che spero di riuscire a espungervi dalla testa una volta per tutte entro la fine del corso, perché non c'è niente di oggettivo, ma comunque quelli sono meno oggettivi del resto, nel senso che hanno una serie di loro priorità, hanno una serie di loro finalità che tentano più o meno sottilmente di imporvi. Ultimamente la sottigliezza, se Dio vuole, non c'è più, nel senso che io ho fatto una ricerca su Patrasso l'altro giorno, tempo 20 secondi, booking.com mi chiedeva di andare, vuoi fare un viaggio a Patrasso? No, io lo stavo cercando perché era una questione di filosofia presocratica, tu figurati, però quello ha visto Patrasso, ha detto questo va a Patrasso, bah! E te bombardano immediatamente. E tu dici, com'è possibile che questi già sanno che voglio andare a Patrasso? Gli ha telefonato mia mamma? C'è qualcuno che li avvisa? No, è semplicemente un problema di dati e di informazioni che si scambiano. Quindi il fatto che io vada a cercare qualcosa attraverso uno strumento di ricerca, che sia Google, che sia Bing, che sia quello che vi pare, non mi garantisce in nessun modo che io trovi i migliori risultati possibili o i migliori risultati per me. Perché è ovvio che, no? Se io ottengo, che ne so, 50.000 risultati con una ricerca di 1,08 microsecondi, cosa che dovrebbe riempirmi di gioia, immagino. Però di questi 50.000 risultati dovrò sceglierne qualcuno. E la domanda è: come lo scelgo? Se non ho idea di come fare una scelta, che me scelgo? A quel punto mi becco i risultati come li ha ordinati Google, che non li ordina secondo le mie intenzioni e necessità, ma secondo le sue. Quindi i primi risultati, anche se sono lontanissimamente connessi con la mia ricerca, sono quelli che io pago. Poi ci sono quelli delle sue aziende, poi ci sono quelli delle aziende amiche, poi ci sono quelli dei collaboratori politici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che io mi muova in internet senza un certo tipo di intelligenza critica implica che io di fatto poi non conosco. Perché conoscere invece implica proprio esattamente quel tipo di intelligenza critica lì. Io devo sapere cosa sto cercando, sapere quando mandare a far a quel paese Google e dire no, questa cosa levala perché non mi interessa, e soprattutto devo sapere cosa mi interessa. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di step a monte di quello che noi facciamo che spesso e volentieri non vengono contemplati, non vengono considerati, noi li diamo per ovvi, per già risolti a monte, e ci consegniamo a mani legate a qualcuno che ha fatto tutta una serie di ragionamenti su di noi, e questo qualcuno queste cose le sa. Quello è il bello della cosa. Che non è che voi dice vabbè, io, ma a me non me ne frega niente, che è la frase classica di queste cose. No, a te te frega e come? E quello è il problema. Te frega e come? Perché sei tu quello che poi si comporterà sulla scorta di quello che ti ha detto il famoso disinteressato motore di ricerca, sei tu quello che spenderà dei soldi per fare delle cose che magari non avresti voluto fare o che potevi fare diversamente, sei tu quello che si formerà delle opinioni e prenderà delle decisioni su questo tipo di processo, e non hai mai avuto voce in capitolo. So se chiariamo un po' la questione, ecco. Quindi uno degli esercizi più interessanti da questo punto di vista è cominciare a interrogare l'ovvio, cominciare a porsi qualche problema in più, cominciare a dire vabbè, faccio sta cosa perché tanto la fanno tutti. Perché? Cioè, Wittgenstein, che è stato un grandissimo filosofo del secolo scorso, che diceva: crescere significa imparare a non chiedersi più perché, il che implica che tu diventi adulto a costo di una grossa fetta della tua intelligenza. Perché se diventi adulto e cominci a chiederti perché, sei fottuto, perché non lo capisci perché. Il grande problema è quello. Tu impari a non chiedertelo perché tante volte le spiegazioni non ci sono, perché si fa, no? Quando entra in gioco il sì, uno dice ok, calma, parliamone, e si fa chi è sto sì. Si chiama non a caso sì passivizzante, se vi ricordate, no? Ci sono delle cose carine nella lingua. Si fa perché lo fanno tutti, perché qualcuno ha deciso che è quello che va fatto, perché è un comportamento tranquillo, perché non crea problemi, non crea attriti, perché tu campi sereno, te ne stai sul tuo divano, guardi la tua televisione, arrivederci e grazie. Però diciamo che questo è un comportamento che io posso benissimo accettare come frutto di una scelta consapevole. Lo accetto con più difficoltà quando invece è in qualche misura imposto ed adottato senza essersi mai posto il problema, senza nessun tipo di consapevolezza, e non me lo aspetto da chi va all'università, il che è il motivo per il quale sono qui a farvi queste lezioni. Evidentemente, dal mio punto di vista, nelle cose che stanno dentro all'andare all'università c'è un interesse per la conoscenza, per una conoscenza diversa da quella del famoso uomo qualunque, per un'intelligenza un tantino progredita, e sarebbe ora che cominciaste a costruirvela. Voi sono quanti anni so che studiate?
Superiori,
3 le medie, 5 le elementari, sono 13, ecco. 13 se non 15 se avete fatto l'asilo nido, che però ce lo possiamo mettere o non mettere, questo poi lo vedremo, però diciamo che sono 13 anni. C'è qualcuno di voi che fa dei videogames? Gioca, c'è qualche giocatore di videogames? Ce l'abbiamo? Oh, perfetto. Quando cominci un videogame, quanto ci rimani nel livello base di competenza? Però in linea di massima 5-10 minuti cioè, in linea di massima God's mode on, no? Come si dice. E quindi lo sapete che ci sono delle modalità di gioco. Perché quando studiate invece continuate a studiare sempre come vanno insegnato alle elementari? Questa è una domanda interessante. Tu stai all'università, è il, no? Il livello avanzato, sono 13 anni che ti alleni. Pensa se te 13 anni ti hai rifatto le modalità di base del videogame, ti hai rifatto due palle come caciotte, ecco. Quindi figuratevi voi, no? Il punto è questo: si può studiare in modo diverso. Io studio da, facendomi lo sconto dei primi 8 saranno 40 anni tra una cosa e l'altra, e vi garantisco che se avessi dovuto studiare sempre come si studia generalmente mi sarei ammazzato da mo' o avrei cambiato lavoro, perché non è quello. Studiare è altro. Studiare è farsi e fare delle domande, perché stiamo qua apposta. E queste domande hanno tante risposte diverse, e quello è il bello della cosa, una per ogni stagione, una per ogni competenza, una per ogni capacità di studio, no? Perché man mano che tu diventi più bravo scopri che quello che andava bene qualche volta prima non ti soddisfa più, perché lo stai cominciando a capire. E il mondo diventa un mondo divertente, che è un mondo che tu dai sempre per scontato, è una noia mortale. Questo è il punto. E noi siamo degli assi nel dare le cose per scontate. Uno dei motivi per cui chiedevo al vostro collega come si immagina la fisioterapia è esattamente questa. Come vi immaginate che sia la fisioterapia? Che cos'è? Che fate? Che farete? Perché siete qui?
Per dare sollievo alle persone.
Get up and dance. Presentazione.
Gaia Prestigiani, vengo da Perugia, ho fatto il liceo scientifico Galilei, mm-hmm. ho fatto un anno di scienze biologiche l'anno scorso, adesso faccio fisioterapia.
Ok, ma questo perché scienze biologiche ci eri finita in attesa che si liberasse un posto o perché hai cambiato idea?
No, perché era già fisioterapia, ma
Ok, perfetto. E quindi questo dare sollievo alle persone come si articola?
Beh, nel senso...
Che sollievo è una parola complicata?
Ci stanno tanti vari... cioè, ci sono vari modi di soffrire, diciamo. Mm-hmm. Ad esempio, a me piacerebbe fare una specialistica in malattie neurodegenerative, ma per esperienze personali. Però ci stanno tanti modi da sollievare la persona, cioè che sia una contrattura, che sia un problema più grave. Mm-hmm. Per esempio, le malattie neurodegenerative ti puoi dare solo sollievo, non li puoi guarire.
Decisamente.
Però secondo me già riuscire a dare sollievo è una gran cosa, sia per te il terapista, ma soprattutto per loro.
E questo sollievo come pensi di riuscire a darglielo? Esclusivamente con un sapere tecnico?
No, sia psicologicamente, dandogli magari una motivazione. Cioè, se io riesco magari a fargli muovere la mano e prima non ci riusciva, magari è una motivazione che lo spinge a continuare a fare riabilitazione, a non buttarsi giù completamente.
E questa mano gliela fai muovere soltanto con quello che impari qui da un punto di vista tecnico o in altri modi?
Anche, però cioè, secondo me ci gioca molto il ruolo psicologico da questo punto di vista.
Ok, perfetto. Allora, grazie. Due cose su queste cose che stiamo facendo. Allora, una delle grandi mancanze della nostra università è che non vi mette quasi mai in condizioni di parlare. Di parlare come si deve. Nel senso che ci sono delle attività, dei comportamenti, dei modelli di comportamento, come vedremo, connessi col rivolgersi a un pubblico che sono importanti. Gli Stati Uniti fanno tante cose sbagliate, una delle cose sane che fanno è il famoso public speaking, non so se sapete, avete mai visto i film in cui ci sono i ragazzini che salgono su un palco, si mettono dietro a un leggio e fanno un discorso? Ecco, quello è il public speaking. Ed è una ottima scuola di vita, perché parlare a qualcuno da una posizione costruita ad hoc è difficile, però capita. Capita che voi dobbiate rivolgervi a un gruppo di persone, capita che voi dobbiate presentarvi a un gruppo di persone perché questo gruppo vi scelga, magari, che ne so, c'è un istituto particolarmente prestigioso che fa una serie di bandi e di cose e chiede che tu vada e ti presenti. Come vai a presentarti? Così? Piripicchio? Vestito come ti è capitato? Senza esserti pettinato? Dicendo che sei Rossi Mario? Già sei fuori. Te fanno manco entrare. Perché presentarsi è parte delle competenze che devi avere per fare un lavoro, qualunque lavoro, capite? Questo è il punto. Cioè, io sono già 25 minuti che mi presento tra una cosa e l'altra, perché questa è la prima lezione, arrivi e dici, vabbè, perché dovrebbero stare a sentire questi? Domanda interessante. Perciò è opportuno che ognuno lo sappia. Quando si parla in un contesto come questo, che è semplice perché insomma siete tutti giovani, vi conoscete, più o meno siete pari grado da tutti i punti di vista, è uno dei contesti dove puoi esercitarti senza grosse paure, no? Quindi qualcosa fai quando ti si interpella? Ti alzi. La cosa più normale del mondo, devi alzarti perché? Perché in qualche misura aiuti l'attenzione a concentrarsi su di te, no? Diventi il perno della situazione, dici chi sei e parli. Avendo presente una serie di regole su come stai in piedi, come stai con le mani, come stai col corpo, tutta una serie di cose che noi tendenzialmente facciamo così abborracciate perché abbiamo visto la televisione, perché ci è capitato a casa, perché abbiamo visto qualcuno che lo fa, ma anche lì sono tutte cose che vanno sapute. Perché, tanto per dirvene una che poi riprenderemo, ma intanto ve l'accenno, l'efficacia della comunicazione risiede per l'8% nelle parole e per il 92% nella comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale che vuol dire posizione, volume, ritmo, gestualità, tutte queste cose. Se sai usare quelle, ti fai capire. Se non le sai usare, puoi dire le cose più importanti del pianeta e non te dà retta nessuno, perché sei trasparente. Quindi, essere trasparenti non è esattamente uno dei nostri scopi, mai. Anzi, facciamo qualsiasi cosa pur di non essere trasparenti, come forse avrete notato da internet e dai comportamenti in generale che trovate sui giornali. Meglio sapere come essere non trasparenti senza sparare a qualcuno, perché oggi come oggi è diventata una prassi abbastanza diffusa, cioè ammazzo qualcuno e divento famoso, no? Abbiamo questo genere di cose, però è un discorso correlato. Essere qualcuno oggi è complicato. Essere qualcuno è molto un problema di presentazione, è molto un problema di consapevolezza di sé, tante cosette interessanti. Però il secondo punto invece che volevo riprendere dalla vostra collega è la psicologia. Ora sono all'interno di un modulo di, come si chiama, basi psicologico-relazionali. Io sono il relazionale, nel senso che, vediamo come posso dirlo senza offendere nessuno che eventualmente ascolti, stimo molto i miei colleghi psicologi, ma ritengo che l'accento che noi poniamo sul versante psicologico oggi sia un tantino esorbitante. Molte cose non sono psicologia, molte cose sono altro, sono interazione. Non a caso il punto, l'intero punto di questo modulo, che devo dire è stato concepito bene, è darvi le diverse voci, no? Io non faccio psicologia, non mi interessa, non sono particolarmente orientato, se devo dire la verità, però credo che invece nella relazione ci sia moltissimo, molto di più di quanto noi non crediamo, e uno dei motivi della, come dire, ipertrofia della psicologia è esattamente il fatto che noi non capiamo la relazione e quindi pensiamo di andare a risolvere tutto andando a cercare cose all'interno di noi. Invece la relazione è altro, perché la relazione è questa. No, a me piacciono, mi piacerebbe la lavagna nera col gesso, ma siccome non me le danno più, queste mi lasciano molto agi, purtroppo. Allora, no? Cose semplici, lineari, niente di complicato. Se io ragiono come ragioniamo oggi, qui ci sono due cose, A e B, i quali interagiscono in qualche modo, no? Se io invece ragiono in un modo un tantino più evoluto, qui c'è solo una cosa, cioè la relazione tra A e B. Non so se questo può essere comprensibile, no? Dov'è il problema? È che noi siamo talmente abituati a ragionare di noi stessi come monadi che riuscire a pensare che possiamo essere inseriti in un contesto più ampio non ci viene più bene. Dobbiamo fare uno sforzo immaginativo per riuscire a capire che non esistiamo da soli, anche se è piuttosto ovvio che non esistiamo da soli. Forse avrete notato, no? Quanto esistete senza respirare? Ragazzi, l'ovvio è terrificante. Se tu non cominci a interrogare l'ovvio e piarlo a calci, quello non ti fa capire le cose. Mangi, bevi, parli con altri. Sono tre, già questi. Questi tre canali tu non sei per niente solo. E manco è detto che tu riesca a esistere da solo. Anche se poi abbiamo i sopravvissuti su Marte, quelli sulle isole sperdute, Robinson Crusoe e compagnia cantante, ma quello sull'isola sperduta, non so se l'avete visto, parlava con la noce di cocco. Insomma, no? Parliamone di questa cosa che riesce a stare da solo. Non riesce a stare da solo. Tant'è che parli con una noce di cocco perché almeno c'è qualcuno che ti ascolta. Perché noi abbiamo bisogno di riconoscerci costantemente. E la logica del riconoscimento è una delle logiche che informa quasi completamente tutto ciò che noi facciamo. Pensate soltanto a internet, pensate soltanto ai telefoni cellulari, pensate agli smartphone, pensate a tutto il modi nei quali questi si sono utilizzati strada facendo, no? C'è stato un periodo in cui ci si mandava uno squillo del cellulare senza parlarsi, c'è stata una fase nel quale si stava al cellulare per ore senza dirsi una parola, i grandi non capivano, dice, beh, il cellulare serve a parlare, se stai zitto, sta zitto per conto tuo. No, perché eri lì, anche senza dire cose, non serve che tu parli. Parlare è decisamente sovradimensionato nella nostra, tant'è che è talmente sovradimensionato che ormai praticamente non dice più niente a nessuno. Quindi, tant'è che tu sappia invece di stare in rapporto con qualcuno, in relazione meglio, perché rapporto è un termine un po' troppo matematico e non mi piace molto. Quindi nel momento in cui tu esisti, perché esistono anche gli altri, e qui gli altri possono essere tante cose, no? Ma comunque ci sono, e non è uno, sono tanti. No, ce ne sarà uno importante da un punto di vista sentimentale, per carità, plausibile. Io ho sempre i miei dubbi su questa cosa che sia solo uno, però facciamo finta che ci sia. Ma poi ci sono gli amici, poi ci sono i parenti, poi c'è tutta una serie di persone che per te sono importanti, no? Questi li chiamiamo altri significativi. E perché significano? Chi ha parlato? Scusami, pensavo se ormai. Perché?
Noia. Perché noi diamo importanza.
Sì, e perché?
Perché crediamo senza di loro non
siamo noi. Esatto. Bravo, esatto. Noi non siamo gli stessi se non abbiamo gli altri significativi. Siamo, però non siamo uguali a quando loro ci sono. E in linea di massima, quando ci sono, noi siamo di più. Questo è il problema centrale. Perché noi abbiamo questo problema del fatto che non sappiamo di essere. So quanti di voi abbiano presente Shakespeare? No? Amleto. Classico. Però, no, andiamo a vedere che dice. Essere o non essere. Non è casuale, no? Dormire, sognare. Perché? Perché noi non abbiamo strumenti per distinguere il sonno dalla veglia quando sogniamo. No? Quando sogniamo, noi potremmo benissimo essere. Questo potrebbe benissimo essere un sogno. Qual è l'unica cosa che mi dice che non lo è? Che siamo in 25 a farlo insieme. 25 sogni coordinati contemporanei è difficile, per cui arguisco che tutto questo sia vero. Lo do per scontato. Ma il fatto che io lo dia per scontato non toglie che continua a essere importante. Quindi quando io chiamo qualcuno, non semplicemente voglio dirgli che lui esiste, ma voglio anche che lui mi dica che esisto. È sempre un rapporto circolare, non c'è qualcuno che conduce la danza e qualcuno che non la conduce, è sempre un cerchio, un processo. Essere nel mondo è un processo. E io più sono competente nelle sfumature di questo processo, è meglio lo faccio. Più sono competente io, e meglio sto io, ma anche gli altri. Perché io so interagire con loro in modo decisamente più fruttuoso, più efficace, più carico emozionalmente. Perciò questo è un po' il senso di quello che faremo. Per maneggiare un po' questi concetti ne servono tanti altri, però, perché qui vi ho dato già, come dire, una parte di... la parte quasi conclusiva di quello che diremo, fondamentalmente. È chiaro che manca una montagna di roba. Però il problema è esattamente questo. Dobbiamo cominciare a inserire tutte queste cose all'interno della nostra vita, perché la nostra vita funziona così. Tutti voi avete qualcuno che è importante, che vi saluti, vi risponda, vi riconosca, vi ami, vi tocchi e via discorrendo, no? Ed è esattamente anche per questo, è ovvio che io non faccio mai discorsi monodimensionali. In questo c'è in gioco una parte psicologica, c'è in gioco una parte erotica, c'è in gioco una parte sociale, c'è in gioco più o meno tutto. Quello che conta è che voi cominciate a rendervi conto che in ogni comportamento ci sono tutte queste dimensioni. Non c'è un comportamento che è meccanico, non c'è che voi andate da uno e lo toccate in modo da rimetterlo a posto e andate via. Non succede mai, non può essere. E se voi concepite la vostra preparazione, il vostro lavoro così, sbagliate. Perché quel tipo di intervento è più efficace se tu sai tutto questo. Se tu sai che stai attivando un patto, che se tu sai o immagini quali possono essere le poste in gioco per quello su cui stai intervenendo, quali sono le tue. C'è una montagna di roba in un gesto apparentemente semplice. E siccome voi non siete meccanici, anche se forse ve lo diranno, allora è opportuno che lo sappiate. Una delle cose peggiori che ci è capitato è l'immaginazione meccanicistica. So 600, 400 anni che andiamo avanti con queste stupidaggini senza continuare a renderci conto che sono stupidaggini, e anzi, incentivandole. E i risultati si cominciano a vedere in modo piuttosto brillante. Non so se avete notato o avete fatto un minimo ragionamento. Qualcuno di voi segue il pallone? Il calcio, immagino di sì, questa è una di quelle cose, come dire, l'asso nella manica, no? La famosa canzone che riempie le piste. Avrete notato che i calciatori si sfasciano con una facilità inaudita ultimamente. Sono rotti dalla mattina alla sera, tutte rose, bisogna avere 50.000 rose, un mazzo di fiori più che una squadra, perché te se ne rompe uno, poi se ne rompe un altro, poi si stirano, poi si rirompono, un picci, un brogli. Perché? In larga misura perché li stiamo trattando come se fossero dei robot. E non sono dei robot. Le articolazioni, le giunture nostre non sono quelle di un robot che è fatto così. Sono qualcos'altro, c'è qualcos'altro lì. E se tu queste cose invece le utilizzi e le studi soltanto sulla base di algoritmi fatti al computer, simulazioni, leggi meccaniche, quelle si rompono. Molto più di prima, perché gli allenatori di prima forse erano meno, come dire, molto, molto meno bravi nelle simulazioni informatiche, però capivano molto meglio come funzionava il corpo. Il corpo non è una macchina. Questo credo che sia proprio quello che dovremmo scrivere sul muro. Il senso della mia lezione è che il corpo non è una macchina. Il corpo è molto altro, molto di più, e già la parola stessa corpo è un problema. Non so se ci avete mai fatto caso. A che vi riferite quando dite il mio corpo? Non è difficile. No, il problema è questo: noi siamo una cultura che è costruita, tra le altre cose, su una serie di dicotomie, di distinzioni, e una delle distinzioni che abbiamo normalmente è mente, anima, corpo, materia, spirito.
Quella della
Chiesa. Anche sì, diciamo che la Chiesa ci ha messo le mani pure lei, ma come, siamo stati tutti quanti molto, come dire, presi nel costruire questa cosa. E poi c'è soggetto e oggetto. No, quando tu dici quindi il mio corpo, ti stai riferendo a un oggetto fuori di te, in linea di massima, come diresti il mio astuccio, come diresti la mia sedia. E il problema è che quando ci pensi un attimo ti rendi conto che se è il mio corpo, io dove sono? Cioè, se c'è una differenza tra me e il mio corpo, come la costruisco? Quando è che io sono me e il mio corpo è il mio corpo? Non a caso, quando è che noi cambiamo la parola e ne usiamo un'altra? Quando mori. Allora c'è il cadavere, perché il cadavere si presume sia un corpo dove non c'è più nessuno dentro, in qualche misura la nostra immaginazione è quella, no? Però è ovvio che il momento in cui tu pensi te stesso, stai mandando in cortocircuito tutte queste dicotomie, perché se tu ti stai pensando, chi è il soggetto e chi è l'oggetto? Dov'è la mente e dov'è il corpo? So se... Facile, basta... Trovare il punto critico delle dicotomie, le dicotomie saltano, perché sono tutte quante cose che ci raccontiamo, perché sono utili, per carità, ma esistono una serie di culture nel mondo alle quali il termine corpo non gli è proprio mai venuto in mente, perché loro sono interi, non c'è un corpo, forse il tuo corpo, ma il mio, no? Ma neanche, perché di nuovo mi ritroverai nella stessa situazione, avevo il tuo corpo, ma tu dove sei andata nel frattempo, sei uscita, no, quindi ci sei tu, ci sono io, ma i corpi non ci sono. So se vedete più o meno la questione. Quindi parlare del corpo significa parlare di tante cose, significa rivelare tutta una serie di problemi che la nostra cultura ha, perché il corpo è una fonte di grossi problemi per la nostra autorappresentazione. Non a caso, tanto per rimanere nel quotidiano normale, spesso si dice io vorrei volentieri, ma non gliela faccio, il corpo non mi regge la pompa, no? Ci sono tutta una serie di... Quindi cosa implica? Che il tuo spirito sarebbe perfettamente in condizione di non dormire per 5-6 giorni e divertirsi sempre, però il corpo te frega, perché lui invece a un certo punto te si sdraia da qualche parte e vorrebbe dormire, no? Quindi noi siamo spesso abituati a riflettere, a ragionare, ma neanche, a prendere in considerazione il corpo come un ostacolo. Pensa come sarebbe bello muoversi alla velocità del pensiero. Pensa come sarebbe bello volare. Tutte cose che guarda caso negano che il fatto che pesi 70 kg e devi camminare come tutte le persone normali, no? Che è un limite. Ed è sempre più un limite. È un limite da Platone, tanto per tornare a bomba. Quindi, come vedete, c'è una continuità immaginale della nostra cultura nei confronti della carne e del corpo che è impressionante. Cioè noi per quasi tutti questi 2000 anni erotti abbiamo ragionato del corpo come una gabbia, come una prigione. Torniamo a Platone, non so se conoscete il mito dell'auriga, se qualcuno se lo ricorda, no? Cavallo bianco e cavallo nero, importante da tenere a mente perché lo ritroveremo. E a un certo punto il cavallo nero, che ovviamente è nero, quindi non è che può fare diversamente, manda tutto per aria, tu precipiti e caschi nella gabbia del corpo, nella prigione del corpo, nella valle delle lacrime, insomma tutta questa serie di espressioni così stranamente poco lusinghiere per il nostro povero pianeta, finché finalmente qualcuno non ti riporterà in alto, no? Nel paradiso dei buoni, via discorrendo. Quindi il corpo per noi è un limite, è un peso. È quello che ci induce a comportamenti che non ho mai capito perché la nostra cultura ritiene estremamente poco valutabili e meritevoli, no? So, attrazioni erotiche, comportamenti passionali, tutto questo noi lo guardiamo, no? Mente fredda, per carità, fatelo pure. Il problema è che non le vedo queste cose della mente fredda. Ne parliamo tanto, ma poi nella prassi le facciamo uguale e ci sentiamo pure molto male per averle fatte, quando tutto sommato potremmo dire che invece è normale. È giusto, è regolare, andrebbe preso questo discorso. Quindi un altro dei problemi è che il corpo è la sede del desiderio sessuale e delle emozioni, dal nostro punto di vista. Perché il nostro punto di vista ci racconta che invece la ragione è astratta. E questa è un'altra cosa che smantelleremo radicalmente, perché poi tra l'altro non è vera a livello proprio scientifico. Quindi se pensate che sia io che do i numeri, vi sbagliate, ci sono delle evidenze scientifiche piuttosto serie, ma era una cosa che molti filosofi sapevano hanno saputo per un sacco di tempo. Comunque, questo più o meno sarà quello che vedremo durante le nostre lezioni. Quindi le prime quattro, come vi dicevo, le devolviamo agli strumenti, al capire che cos'è la sociologia, che c'è qualcuno che sa già cos'è la sociologia o pensa di saperlo? Situazione tipo, ormai me sono arreso, non spero più. Quindi diciamo che oggi cerco di raccontarvi cos'è la sociologia e poi cominciamo a vedere questi saggi. I saggi, tanto perché cominciate a farvene un'idea, parlano uno parla del cyborg, ed è mio, e dell'immaginazione del cyborg. Quindi rapporto fra corpo e tecnologia, più o meno quello che vi ho accennato adesso, portato un po' più avanti. Uno parla del corpo sportivo, ma quello lo cominceremo a vedere già da oggi, perché il corpo sportivo oggi come oggi è l'emblema della nostra cultura e c'è da rifletterci sopra. Molti dei vostri clienti probabilmente lo sono perché volevano un corpo sportivo e non ci sono riusciti e si sono rotti strada facendo, quindi insomma ci sono una serie di istanze interessanti da mettere in luce lì. Poi abbiamo un saggio sulla conoscenza e la comunicazione non verbale, quindi tutti i livelli di prossimità e quello che la prossimità può significare, e poi abbiamo un saggio sui farmaci, sul farmaco, la figura del farmaco, che è un altro argomento estremamente interessante, estremamente stimolante. Direi che facciamo 5 minuti di break intanto. Una delle cose che non va ancora detto è che vi chiederò regolarmente se avete domande da fare. Il che è come dire, un trucco che ha una serie di intenti. Da una parte cercare di rendermi conto di che avete capito, perché da quel punto di vista abbiamo messo a punto una serie di modifiche alle aspettative. Io c'era un tempo in cui ero convinto che mi si capisse senza nessun problema, poi pian piano ho abbassato i livelli di complessità di quello che dico, ma continuano a rimanere alti. Continuano a rimanere alti perché sono stronzo. E quindi vorrei che vi rendeste conto, uno, che tante parole non le capite, due, che spesso e volentieri date per scontate delle cose che invece non dovreste. Per cui se uso delle parole strane e non le capite, alzate la mano e mi dite che significa euristico? Tanto per dirne una, cioè, arriviamo al contesto e me lo chiederete. Quello è uno dei miei assi nella manica, non lo sa più nessuno. Anche se stiamo all'università e ti aspetteresti, no, un minimo di competenza, però vi faccio presente che qualche tempo fa, io faccio anche degli iscritti, perché avendo 500 iscritti l'anno a Narni, se mi metto a fare solo gli orari non finisco più. Allora ho dovuto togliere un test dove c'era la parola latente perché nessuno capiva che cosa significasse. E stiamo all'università. Io lì mi stavo per dare due frustate, dire ma che stai a fare qui? Va via, scappa, non è possibile. Vabbè, comunque, quindi il punto centrale, se non capite qualcosa, avete pieno titolo a non capirla perché non sapete niente di sociologia, alzate la mano, non vi preoccupate di interrompere e mi chiedete di che si tratta, perché tanto i vostri colleghi sono nelle stesse vostre condizioni, quindi se poi me lo dite quando è finita la lezione, io lo spiego a voi, ma non lo spiego a tutti gli altri. Invece se me lo dite in mezza lezione, con una risposta sola ne becco 24, ed è anche economico per molti versi. Ok? Aggiungendo poi il fatto che potreste avere delle idee intelligenti in testa. Questa è una cosa che per voi è del tutto aliena. No, è uno dei punti centrali dell'insegnamento oggi, e che voi siete persuasi di poter pensare solo cazzate. Dice, come fai a dirlo? Perché ogni volta che arriva qualcuno da me e mi dice, professore, è una stupidaggine, la prima frase, cioè non mi dice manco di che parliamo, mi dice subito, sto per dire una cazzata. Perché? Perché tu non dovresti essere in grado di dirmi una cosa intelligente? Tant'è che alcuni vostri colleghi mi hanno portato degli articoli che uso a lezione, mi hanno dato delle idee intelligenti per scrivere, mi hanno dato delle definizioni intelligenti cui non avevo pensato. Si può fare. Siete presente Frankenstein Junior? Si può fare! Ecco, siete potenzialmente in grado di dire cose sensate. Quindi fidatevi un minimo di più di voi stessi, perché voi non vi fidate mai di voi stessi. Dopo 13 anni che studiate, ancora non avete capito quando siete preparati e quando no. Ma arrivate agli esami studiando fino all'ultimo, proprio con il foglietto lì che leggi, 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 che è una stupidaggine colossale in termini pedagogici e di comprensione. Quindi questa cosa bisognerebbe, no, in qualche misura alleviarla. Il problema serio qual è? Che purtroppo è insita nel modo nel quale viene concepita e presentata l'università oggi e tutta la cultura che le gira intorno, quindi diciamo un po' in tutto quello che noi facciamo e costruiamo. E quindi è un po' difficile riuscire a far vedere quanto invece le cose potrebbero essere diverse. Però diciamo in qualche misura ci proviamo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, una cosa, che venire all'università non ha direttamente a che fare col lavoro. A voi sembrerà molto strano, perché tendenzialmente immagino che siate qui, a parte le passioni, perché ci sono degli sbocchi lavorativi. Però connettere l'università col lavoro è uno step, dal mio punto di vista, successivo. Tu lavori meglio quando hai imparato a studiare e a capire le cose che fai. Non è direttamente connesso, viene dopo, è un corollario, come si diceva quando si studiava la matematica. Venire all'università soltanto per lavorare è devastante, perché non ti motiva, perché sono quelle cose che sono talmente lontane che lì per lì ti rompi solo le palle, no? Dice sì, studio perché così fra 5 anni lavorerò, ma se tu non sei interessato a quello che stai studiando è una caienna, perché l'unico modo per studiare bene è trarre piacere da quello che fai, avere un qualche interesse in quello che fai. È ovvio che non si può pretendere che questo valga per tutti, però una qualche materia e soprattutto un orientamento generale per il quale tu sei venuto qui perché volevi venire qui è utile, perché ti permette di studiare bene. Perché se tu allo studio non dai la passione, non studi, o perlomeno non studi come potresti, perché lo studio, la comprensione, la memoria sono tutte cose che sono strettamente connesse con la passione, il divertimento, la gioia, oserei dire. Quando senti una cosa in un contesto che ti diverte, ti colpisce, quella te la ricorderai per sempre e diventerà parte di quello con cui tu conosci il mondo e parte del modo in cui tu ti muovi nel mondo. Quella è la cultura che a me interessa, non sapere quante ossa ci sono nel corpo, quando è nato Auguste Comte, che sarà un sociologo di cui parleremo, eccetera. Non me ne frega un accidente, certo. Sapere che era dell'Ottocento e non del Seicento può essere interessante, però ecco, in linea di massima per configurare una comprensione più ampia. Quello che importa è che le cose piacciano, vengano fatte in modo che diventino piacevoli, e studiare si può fare, si può trasformarlo con un po' d'attenzione in un'attività interessante, perché studiare ti porta a conoscere cose nuove che sono da interrogare. Non sono semplicemente scritte lì perché tu te le debba imparare a memoria, no? Possono anche essere sbagliate, c'è caso, può anche darsi che tu dica a me questa cosa proprio non mi torna, perché deve essere così? E lo chieda e tu dica, oh, in effetti, cambiamola, potrebbe succedere. Quindi il sapere non va preso come un insieme di mattoncini Lego con i quali uno poi costruisce le cose, perché non è un buon rapporto col sapere. Il sapere è qualcosa che deve essere vissuto. Avete visto per caso il discorso di Steve Jobs a Stanford? Mi sa che ve lo faccio vedere oggi, che non è una cattiva idea. Come finiva il discorso di Steve Jobs? Diceva stay hungry, stay foolish, che è proprio esattamente quello che non succede nell'università italiana e di solito non succede manco nell'università in giro, però è esattamente il senso della cosa, cioè se tu fai le cose perché ti piacciono, impari delle cose con le quali poi farai altre cose che magari lì per lì manco sai, che c'è la famosa faccenda dei puntini, no? È quello che ti sta dicendo. Il tuo sapere quando è conquistato, quando è un sapere vivo, è un sapere fertile, per cui un problema che tu hai nel tuo campo lavorativo specifico lo puoi affrontare con qualcosa che hai fatto perché ti appassiona da un'altra parte. No? Tutto quello che noi chiamiamo creatività, spesso e volentieri, è semplicemente un trasferire e adattare strumenti da un campo all'altro. Non a caso una delle strategie di insegnamento che va per la maggiore oggi è quella del gioco di ruolo. Io gioco di ruolo da 35 anni, ci ho fatto dei corsi, ma dopo non è che giocavo di ruolo perché così poi avrei fatto dei corsi all'università. Giocavo di ruolo perché mi diverte giocare di ruolo. Ma quando sei diventato bravo a giocare di ruolo, poi ti puoi anche chiedere: e ci gioco solo? O posso farci qualcos'altro? Posso insegnarci qualcosa? Lo posso prendere come modello di un problema? Lo posso adattare per rompere un ghiaccio in una situazione di aula? Ok. Ma se tu non sei appassionato al gioco di ruolo, lo lasci lì e poi vai via. Non succede mai niente. Il sapere non è un museo. L'idea dei musei ce la siamo inventata noi, sono nati pure loro a fine Settecento, come vedremo quasi tutto quello che ci allieta o ci affrange in questo momento storico. Tutta roba che ci siamo inventati quando abbiamo preso una serie di decisioni un po' particolari che configurano un tempo che è quello della modernità nel quale ci pregiamo di vivere. Questo ci pregiavamo di vivere, direi meglio, ma comunque lo spiegherò. Che succede a fine Settecento? Fine Settecento, di fatto, una lunghissima fase storica finisce. Una fase che era cominciata nell'Ottocento d.C., con Carlo Magno addirittura, siamo proprio a tempi remoti, e finisce lasciando la gente con grossi problemi. Perché quando ti crolla un mondo intorno tu non sai più bene che cosa devi fare, che cosa stai facendo, come leggere la realtà che ti circonda, eccetera. Perché la realtà non è tanto un problema di oggettività, quanto un problema di interpretazione. Se non c'è un'interpretazione condivisa, di nuovo ti trovi nel problema del riconoscimento che affrontavamo prima. Per te una cosa è una cosa e per qualcun altro è un'altra. E le cose sono molto complicate. Qual è questo sistema che finisce a fine Settecento? Quello che chiameremo l'Ancien Régime, ovvero sia il feudalesimo, tanto per dirla proprio, no? Feudalesimo che era appunto costruito su una serie di affermazioni sul mondo che a fine Settecento non reggevano più. Affermazioni che avevano a che fare col tipo di ricchezza consentito, coi motivi del prestigio sociale, con i comportamenti attesi dalle persone. Tutta una serie di aspetti che a fine Settecento non erano più realistici, ed ora cominceremo a vedere perché. L'Ancien Régime si fondava sul diritto di nascita, a seconda della famiglia nella quale nascevi eri importante o no, anche se eri un perfetto imbecille. Oggi ne abbiamo svariati esempi in giro, non so se avrete notato, di perfetti imbecilli che sono nati in famiglie importanti. Era un problema di concezione di sé costruita in un certo modo. L'onore, per esempio, era un valore fondamentale. Credo che oggi come oggi un qualcuno che venisse, si rincarnasse come era i visitatori, un film di qualche tempo fa che era esilarante, un visitatore del Settecento che si reincarnasse oggi probabilmente o farebbe una strage e si suiciderebbe, o si suiciderebbe prima di fare una strage, ma credo che reggerebbe poco, perché una miriade di comportamenti che noi adottiamo con l'onore non hanno più assolutamente niente a che fare. Pensate semplicemente, tanto per una questione, il famoso problema dei John Cloaks, quelli che cambiano giacca in Parlamento, no? Eletti in un partito lo cambiano dopo 15 giorni, poi lo ricambiano. Abbiamo degli onorevoli che hanno cambiato 7 appartenenze in 2 anni. Al tempo probabilmente sarebbe stata una cosa inconcepibile. E uno dei motivi per i quali non c'è scritto da nessuna parte che non puoi farlo è che quando hanno scritto le regole del Parlamento pensavano che fosse talmente ovvio che non potevi farlo che non l'hanno scritto da nessuna parte. Poi improvvisamente non è più stato ovvio. Ed è quello il modo in cui succedono le cose, no? Quindi tutti questi valori che informavano la società del medievale, con tutte le sue evoluzioni, perché dall'Ottocento al 1700 era cambiata parecchio, a un certo punto non reggono proprio più. E c'è la rivoluzione. Termine stranamente corretto, perché rivoluzione è veramente un sovvertimento radicale. Non è aver scoperto un nuovo software oppure aver cambiato il taglio dei capelli come facciamo noi. Rivoluzione lì era esattamente un cambio di modo di vita. Quindi la rivoluzione francese è in qualche modo il momento topico, emblematico, quello in cui accade. Puoi dire allora la modernità comincia nel 1789. È stiracchiato, però è abbastanza realistico. Anche perché a quel tempo succede un'altra cosa inimmaginabile, ovvero sia decapitano il re. E vi ricordo che al tempo il re era l'emissario di Dio in terra, non era una questione sulla quale si discuteva, era veramente così. A noi oggi viene da ridere, ma noi siamo diversi. Al tempo il problema della religione era un problema molto sentito, il problema delle fiamme dell'inferno era un problema col quale ci si confrontava quasi tutti i giorni e si cercava di evitarle. E vedremo anche dove questo ci ha portato per altre vie, ma comunque. Quindi decapitare il re è veramente un segno che marca quanto questo momento storico faccia la differenza. In quel momento sta succedendo un po' di tutto. Una delle questioni più importanti per capire meglio quello che vi ho appena detto, però la dobbiamo far risalire a qualche decennio prima, se non un paio di secoli prima, facciamo qualche decennio per il momento, ed è la rivoluzione industriale. Anche lì il termine è corretto, nel senso che infrange tutti gli equilibri demografici, sociali, geografici che erano andati in, con i quali era cresciuta la nostra cultura. Tenete presente che tutti questi ragionamenti sono tutti validi per la cultura occidentale. Molte altre culture ne hanno fatti altri, per cui non ci interessano, se no dovremmo fare un corso di laurea ad hoc e non possiamo. Sono nostri però. La cultura cinese, per esempio, con questo non ha nulla a che fare, le culture indiane non hanno nulla a che fare, l'Islam non ha nulla a che fare, tant'è che abbiamo grosse difficoltà di comprensione, non a caso. Allora, la cultura occidentale, con la rivoluzione industriale, cosa fa in pratica? Crea un nuovo tipo di potere. Un potere capace di fare la differenza. Questo perché? Perché mette alcuni in condizioni di influenzare significativamente la vita di molti. E questi alcuni sono i protocapitalisti, manco a dirlo. I quali non è che fossero nuovi a influenzare la vita delle campagne, ma in questo momento e con questi strumenti lo riescono a fare molto molto meglio. La vita delle campagne prima si basava su un'interazione abbastanza morbida col commercio. Perché? Perché per rimanere nel campo del tessile, che è quello in cui comincia in effetti la rivoluzione industriale, arrivava il commerciante che era andato a comprare le stoffe chissà dove, no? Nelle Fiandre o in Cina addirittura, eccetera, distribuiva queste stoffe alle varie cascine dove c'erano le mogli, le figlie, eccetera, con i loro telai a pedale. Queste facevano quello che facevano per rendere le stoffe dei semi lavorati, poi ripassava il commerciante, riprendeva il tutto e lo portava alle sarte che avrebbero poi creato i modelli in città. Quindi diciamo che il commerciante era inserito nell'economia primaria del tempo, ma come una fonte, come dire, complementare di reddito, non faceva la differenza. Se c'era era meglio, se non c'era ci si sarebbe in qualche misura organizzati. Quando però il protocapitalista decide di aprire una fabbrica, dimmi.
Qual è la differenza tra capitalista e protocapitalista?
I protocapitalisti sono i primi, proprio gli iniziali, quelli che hanno dato il via alle danze, come si dice, e sono anche un discreto interrogativo storico, perché ci si chiede dove l'ha trovato i soldi il protocapitalista per diventare poi capitalista, e lì ci sono una serie di teorie molto interessanti di dibattito, però insomma diciamo che rientrano in quello che non vi interessa. Se poi vi interessa mi scrivete e vi dico cosa leggervi, però comunque nel frattempo diciamo che qui nello specifico non ci interessa troppo. Però appunto il protocapitalista è quello che apre la prima fabbrica e si accorge che questo gli dà un potere che prima non c'era. Perché? Perché la prima fabbrica cambia radicalmente gli assetti di intere regioni. Perché la fabbrica detta le regole. La fabbrica è il primo momento nel quale noi ci rendiamo conto di vivere in un sistema di convenzioni. Fino ad allora noi eravamo stati convinti di vivere all'interno di un processo naturale. In campagna i tuoi comportamenti si conformano a quello che è il tempo atmosferico, il tempo dell'anno, le necessità delle piante, eccetera, eccetera. Si conformavano. Abbiamo modificato parecchio anche quello. E quindi se piove non vai nei campi, fai qualcos'altro, insomma ci sono tutta una serie di attività che si intrecciano in modo abbastanza organico per generare un tuo stare all'interno di un contesto e una tua vicinanza ecologica anche. Teniamolo presente perché, come vedremo, la fabbrica questa cosa la infrange. La fabbrica è l'inizio del problema dell'ambiente per molti versi, non tanto per un problema di scarti e rifiuti quanto per un problema di radicale separazione dei nostri ritmi dai ritmi dell'ambiente. Perché la fabbrica ha i suoi ritmi. La fabbrica deve essere alimentata 24 ore su 24, deve essere servita 24 ore su 24, deve avere delle vie di comunicazione che permettano di portare le materie prime e portar via i prodotti. La fabbrica detta delle regole. Quindi non è più un'attività che tu puoi inserire all'interno di altro, come era invece il tessile precedente. Se tu lavori in fabbrica, vai in fabbrica. Non è la fabbrica che viene da te. Non ti portano una macchina da cucire a casa, tu t'alzi e vai in fabbrica. Ma il tuo andare in fabbrica vuol dire che non sei più a casa, perché stiamo parlando di fine Settecento. Gli spostamenti sono complicati, non è che tu puoi andare, stai nel contado, poi la mattina vai in fabbrica, finisci, torni a casa, non dormi, la mattina dopo sei distrutto e te buttano. Quindi tu ti sposti. Non so se avete mai visto quegli schemi con cui si spiega la gravità secondo Einstein, che tu metti una palla su un tessuto e tutto quanto, ecco, è uguale. Se tu metti una palla, la fabbrica, da qualche parte, le risorse, quello che c'è tutto intorno, converge verso la fabbrica. Quindi ci sono degli spostamenti fondamentali a livello demografico. La popolazione comincia a lasciare le campagne. Mentre prima c'era il 92% di addetti all'agricoltura, oggi abbiamo l'8% di addetti all'agricoltura. Fa una bella differenza. Ovviamente fa anche una bella differenza in termini di controllo e gestione del territorio, perché finché c'è il 92% della popolazione sul territorio, il territorio lo controlli. Quando vanno via tutti, non controlli più niente. Quindi arrivano i camorristi che ti buttano i camion di veleno in mezzo alle falde acquifere, arrivano i fossi che si ingolfano e escono i fiumi, arrivano i crolli e i fanghi e tutto il dissesto idrogeologico che noi abbiamo ben presente. Perché noi abbiamo vissuto dopo. Questo succedeva in Francia, noi qui siamo arrivati a metà del XX secolo ad avere questo tipo di reazioni così marcate, però da lì in poi, ecco perché il 93% del nostro territorio è considerato dissestato da un punto di vista idrogeologico, che non controlla più nessuno, semplicemente. Però quello, dal punto di vista dell'economia, non era un problema. E allora tutti si spostano verso le città, generando una massa inedita di nuovi problemi. Perché vi faccio presente che l'unica metropoli, intendendo con metropoli come si fa oggi, e bisognerebbe modificare la questione perché è diventato quasi ridicolo, ma insomma, l'unica metropoli che c'era stata nel mondo antico era stata Roma, e per metropoli intendiamo città con più di 1 milione di abitanti. Per trovare un'altra metropoli dobbiamo arrivare al 1820 a Londra, che vuol dire che in tutto quel lasso di tempo la gente abitava da un'altra parte. C'erano delle piccole città, dei paesi, ma la gran parte viveva sul territorio, tant'è che se voi vi fate un giro per le campagne trovate casali, pievi, strutture più o meno abbandonate, dove non va più nessuno ovviamente, perché chi oggi va a vivere in campagna? Pochi, qualcuno lo sta facendo, magari c'è un minimo di ritorno, però comunque non è più quel tipo di proporzione lì, e quindi noi abbiamo, no, tutte le chiese in mezzo ai campi, l'arte abbandonata, i castelli, i palazzi, cose che oggi non ci si riesce a spiegare come facciano a stare lì, perché lì al tempo era un posto importante. Questo è il problema. È adesso che non lo capiamo più, perché oggi c'è la grande città, la media città, ma insomma comunque parliamo di cifre significative, ovviamente. È piuttosto evidente quindi che al momento, quando ti trovi a dover gestire più di 1 milione di persone nella stessa città e non sai come fare, ci sono un sacco di difficoltà e problemi. Ci sono problemi di alloggi, ci sono problemi di igiene, ci sono problemi di convivenza, ci sono problemi di ordine pubblico, ci sono tutti, perché, come dire, la gente, e vorrei che questo lo capiste bene, non sapeva come stare in città. Non è che se l'era dimenticato, non ne aveva proprio idea, perché stare in città è altro che stare nel paese. Non so se questo è chiaro. Perché? Semplicemente per una questione geometrica, in un certo senso, che nel paese tu conosci tutti e in città non conosci nessuno. Tenete presente che fino alla metropoli, in media, una persona conosceva 300 altre persone in tutta la sua vita. Quindi io mi sarei giocato tutto il mio ammontare di conoscenze con la prima lezione che faccio a Narni. Entro in aula, mi sono visto i miei 300, come se non ci fosse nessun altro nel mondo. È chiaro che ti fai delle idee di un certo tipo quando hai una visione di questo genere. Se tu nella tua vita hai visto solo 300 persone, sei convinto che voi siate il modello dell'essere umano. Sono solo quelli. Quindi ognuno ragiona su queste basi. Il problema è che se tu vai in città, da quel contesto nel quale conosci tutti, ti trovi in una situazione dove non conosci più nessuno. La città al tempo la descrivevano come il luogo dove andavi, dove non arrivavi con una giornata di cavallo. Quindi dovevi per fermartici, perché non era più a portata della tua abitazione. No? E quindi questo crea evidentemente bisogni economici enormi, necessità di sforzi progettuali, di sforzi amministrativi, di sforzi politici, che vengono però percepiti nel loro insieme come progresso. Tenete presente che la storia del progresso, quello con la P maiuscola, che per noi è ormai una favola, comincia qui, no? La modernità si dipinge come costante miglioramento di condizioni. E quindi il capitalista che apre la fabbrica viene visto come qualcuno che è in grado di migliorare la tua vita. Tenete presente che qualche decennio prima era successa un'altra cosa molto importante, in Inghilterra stavolta, che era l'inizio della politica delle enclosures. Qualcuno sa di che cosa sto parlando? Enclosures. Sentito dire proprietà privata da qualcuno. Esatto. Nasce la proprietà privata. Il che ci potrebbe dare una serie di spunti interessanti di riflessione, no? Perché se fino al 1650 non c'era la proprietà privata, come avranno fatto a vivere quelli? Noi che siamo così aggrappati alla nostra proprietà privata da non riuscire a capire com'è possibile non averla, no? Eppure non c'era. È qualcosa che è arrivato. Si è ovviamente imposto e ha generato un'altra condizione, una delle precondizioni dell'industrializzazione, una miriade di gente che non sapeva più come fare a campare. Perché la proprietà, le enclosures cosa sono? Perché si chiamano enclosures? Perché è la nobiltà inglese che di punto in bianco decide di chiudere i propri possedimenti terrieri. Mentre prima, come si sta cercando di rifare oggi, tanto per dirvi quanto non è detto che le cose che si facciano siano intelligenti, so se avete sentito parlare dei beni comuni, regolamenti sui beni comuni, tutto quello che si sta facendo sui beni comuni oggi, eccetera, eccetera. Uno dei problemi per i quali non si capisce più cos'è l'interesse generale. Insomma, tante cosette interessanti. Che voleva dire? Voleva dire che tutti potevano avere accesso agli stessi contesti e risorse in modi differenziati. Non c'era il privato, non c'era il fatto che soltanto il barone potesse andare nei suoi boschi perché voleva portarsi l'orchestra che gli suonava le cose mentre andava a spasso con la sua bella, o perché voleva prendere tutto quello che c'era. I boschi prima erano aperti a tutti, c'era chi poteva andarci per prendere soltanto la legna, c'era chi poteva andarci a spasso e basta, c'era chi poteva prendere anche i funghi, i frutti, eccetera, 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 fino a dei privilegi che erano soltanto del proprietario, del nobile di riferimento. Non so se avete presente la canzone di De André, Jordi. L'avete sentita, no? Verrà impiccato con una corda d'oro perché ha rubato i cervi dal giardino del re vendendoli per denaro. I cervi stavano lì. Se tu non li toccavi, non c'era nessun problema. Se ti andavi a prendere i cervi del re, quello si straniva perché i cervi erano i suoi. Okay? Però questo non voleva dire che tu non potessi entrare nel giardino. non c'erano i muri, le staccate, le recinzioni, tutto quello che noi siamo bravissimi a tirare su mancava completamente. A Whitehall, che era il palazzo reale di Londra nel 1650, entrava chiunque, era aperto. Ci dormivano le prostitute, c'erano sale di gioco, c'erano quelli che facevano la Royal Society e facevano i loro esperimenti. Era un modo di vivere che noi non riusciamo proprio a concepire. Non so se questo è chiaro. E anche le prime città erano dei posti dove noi non staremmo bene, perché erano dei posti che erano ancora, come dire, si ricordavano ancora di come si vive nelle altre situazioni, dove dormivi dove capitava. Dormivi per le scale, avevi una casa ma ci andavi ogni tanto, non c'era questa sensazione del trincerarsi che abbiamo noi, che ci viene così spontanea, no? Tant'è che un regolamento che esce a fine 800 in Italia, a Palermo, elenca una serie di attività che non si possono più fare in città, che tu le leggi e dici: ma perché questi facevano queste cose in città? Essiccare il pesce, tosare le pecore, tutta una serie di cose che tu dici: ma siete tutti pazzi. Poi, se abiti a Roma, a me capita ogni tanto, te trovi in fila per strada con gregge e dici: ma allora c'è qualcosa che non va, non è ancora così rovinata la città, no? Però succede, al tempo succedeva normalmente, e le città di conseguenza erano aperte e spesso e volentieri erano anche autosufficienti, perché c'erano i campi all'interno delle città. C'erano gli orti, c'era gente che continuava, si era portata dietro il lavoro e continuava a farlo anche se non poteva, eccetera, no? Quindi era un altro modo e un altro mondo. Queste città, come abbiamo detto, generano ricchezza, perché il discorso della fabbrica non è tanto un discorso focalizzato sulla fabbrica, quanto su quello che la fabbrica fa tutto intorno. Tant'è che c'è questa espressione italiana che non so se conoscete, che è indotto. C'è qualcuno che sa cos'è l'indotto?
Sono le conseguenze, tutto ciò che gira intorno alla prima della fabbrica.
Esatto. L'indotto, ed è un sostantivo in questo caso, non è un aggettivo, indica tutte le attività di servizi complementari, d'assistenza, di perfezionamento dell'attività di un centro di produzione più importante. Cioè, la fabbrica fa certe cose, però non le fa tutte. Ha bisogno di qualcuno che vada a pulire gli impianti, ha bisogno di qualcuno che gestisca la mensa, ha bisogno di qualcuno che costruisca delle piccole componenti che non le conviene costruire, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non è che succede solo allora, succede pure oggi. Tant'è che uno dei tanti problemi di Torino, per esempio, è stato che quando ha chiuso la Fiat, l'indotto è fallito, perché senza la Fiat tutti quelli che si erano specializzati a fare i cuscinetti a sfera, i freni, i pedali, no, tutte queste cose qui, non c'erano più niente da fare. Questo è il punto. Cioè, la fabbrica è importante perché genera altre attività a cascata. Non è semplicemente la fabbrica e la redistribuzione di reddito che questo comporta, anche se quella bisogna contemplarla. Che vuol dire questo? Vuol dire che quelli che a un certo punto avevano vissuto per tutta la vita utilizzando i terreni anche dei nobili, quindi i piccoli pastori che portavano le pecore a pascolare nel prato del conte, quelli che riuscivano a tirare avanti, i mezzadri che riuscivano a tirare avanti andando a cogliere le castagne oppure andando a prendere la legna, eccetera, a un certo punto si vedono completamente proibita qualunque tipo di supporto alternativo e quindi abbandonano le campagne, dando il via anche a brigantaggio, tutta una serie di attività illecite, ovviamente necessarie perché non c'era altro modo, e costituiscono una riserva di forza lavoro che la fabbrica attrae senza nessun problema. Sembra quasi la risposta, in qualche modo, la fabbrica a questo discorso. E così facendo redistribuisce parte della ricchezza che genera sotto forma di salario, redistribuisce parte della ricchezza che genera sotto forma di indotto, fa sì che quel posto che prima era un posto come tutti gli altri diventi una metropoli, lo snodo di commerci, perché chiaramente arrivano i commerci, quindi arriva gente, arrivano informazioni, arriva ricchezza da altre parti, arriva una varietà impressionante di modi di vita e di persona. Tant'è che uno dei sociologi che vi menzionerò più spesso, che è Richard Sennett, che è un eccellente collega americano, arriva a dire che la metropoli è il luogo dove tu incontri l'altro. quello con la maiuscola. Questo già perché abbiamo visto che ci arriva tutta gente che non si conosceva da prima, ma non solo ci arriva gente che è più o meno come te, ma ci arriva anche un sacco di gente che con te non c'entra niente, gente coi turbanti, gente con la pelle di un colore diverso, gente che parla altre lingue, gente che si comporta in altri modi. È uno shock culturale impressionante la metropoli. Quello è il punto, cosa che capiamo sì e no, ma se tornate, fate il famoso sforzo immaginativo che chiedeva Vico per capire la storia e vi mettete nei panni di qualcuno che si trova in una metropoli a fine Settecento, è un trauma. Tant'è che andate a leggere tutte le pubblicistiche del tempo, i diari di viaggio, i resoconti dei grandi viaggiatori e tutto, e l'approccio generale è avere paura perché non sai cosa aspettarti. Non hai idea, non te lo riesci a figurare perché è talmente fuori scala rispetto al tuo modo di concepire il mondo fino ad allora che sei terrorizzato, più o meno l'idea è questa. Allora, è piuttosto evidente che questi signori che hanno le fabbriche contano. Il problema è che contano per motivi che in quella società non contano. C'è una forte discrasia fra quello che è, come dire, il giudizio sociale e il giudizio di merito. Hanno un potere reale perché generano ricchezza, modificano gli assetti delle regioni, ma in termini di potenzialità di influenza sulla società sono pari a zero. Perché? Perché fanno parte del terzo Stato. Vi ricordo che la Francia, come quasi tutte le società tradizionali, era costruita in tre grandi divisioni sociali: nobiltà, clero, terzo Stato. Quindi o eri nobile di sangue, come abbiamo detto, o avevi fatto una discreta carriera all'interno del clero, oppure contavi poco. E questo è un trucco che vi invito a interiorizzare. Le definizioni non sono neutre. Tu dici, vabbè, clero, nobiltà e terzo Stato, pare che non ho detto niente. Ma se ci pensi un attimo, chi è che sta nel terzo Stato? E per dirla in modo più veloce, come diresti? No, quelli che non stanno nei primi due. Sono categorie residuali. Tutte le categorie di questo genere implicano un giudizio sociale, vuol dire a gente che non conta. Quindi c'è il clero, la nobiltà e gli altri, quelli che non contano niente. Quindi ci trovi il mezzadro, ci trovi il ciabattino, ci trovi l'industriale, ci trovi il grande commerciante. È chiaro che finché reggono i valori sulla base dei quali questi giudizi venivano emessi, più o meno possiamo andare avanti, ma con l'industrializzazione questi valori non reggono più, perché che l'industriale si senta trattato come ciabattino, capite che no, un minimo di giramento di palle glielo causa, perché dice, ma come? Tra l'altro l'industriale ha bisogno di coordinamento, perché se voi cominciate a pensare un po' più ampio, il fatto che la fabbrica abbia bisogno di rifornimenti di carburante, rifornimenti di materie prime, rifornimenti di cibo, non è ininfluente. Vuol dire che deve pian piano generarsi un sistema all'interno del quale queste cose siano possibili. E al tempo non era così. Al tempo la gran parte delle risorse erano distribuite sul territorio insieme alla popolazione, quindi i contadini mangiavano quello che si tiravano su dalla terra in linea di massima, no? Si facevano i loro vestiti in larga misura. E vi faccio presente che fino a fine 800, per esempio, in America, che noi concepiamo come il luogo più industrializzato del pianeta, l'89% delle merci venivano prodotte in famiglia a fine 800. Quindi è stata una cosa che è durata a lungo, questa autosufficienza del borgo, della fattoria, della famiglia. Il problema qual è? Che quando tu cominci a mettere invece mezzo milione di persone tutte insieme, quelle mangiano tutte, bevono, consumano, sporcano tanto, e tu hai dei problemi che non avevi minimamente preso in considerazione. Non solo, ma tu devi far arrivare un flusso costante di carbone, un flusso costante d'acciaio, un flusso costante di tessuti. Questo vuol dire che questa roba arriva da pian piano una sfera sempre più ampia. Non la fai mica nei dintorni la roba che serve alla fabbrica, devi farcela arrivare. Tenete presente che al tempo in una guerra che stavano preparando con gli stati del nord, il re francese sceglie di comprare il legname per costruirsi la flotta in Svezia piuttosto che usare il suo. Tu dici, sono strani. No, perché il suo stava a sud e per far arrivare il legname suo dal sud al nord ci avrebbe messo talmente tanto tempo che avrebbe perso la guerra. Perché c'erano dazi da tutte le parti, c'erano tutte legislazioni intrecciate le une sulle altre, corruzione a grandi livelli. Insomma, riuscire a spostare qualcosa all'interno della Francia stessa era incubo. Facciamo prima a farselo mandare direttamente via mare dalla Svezia. E questo vale per il legname come vale per il carbone, come vale per tutto. Cioè, non immaginate che il mondo fosse fatto come è fatto oggi, e già oggi non è che sia fatto un granché, però insomma diciamo che queste cose le abbiamo sanate. Al tempo era un casino infernale e soprattutto nessuno vedeva l'importanza di coordinarsi. Non gliene fregava niente a nessuno, erano sempre quelli che conoscevano 300 persone in tutta la loro vita. Tu conoscendo 300 persone ti poni il problema di coordinarti con cinese? Te ne può fregare di meno. Non so se avete presente la famosa cosa di Guzzanti. Aborigeno, finalmente possiamo parlarci, tu sei dall'altra parte del pianeta, io schiaccio questo tasto in un momento, se ecco, in temporale possiamo dire, ma aborigeno io e te, ma che cazzo se dovevamo dire? Esatto. Il problema era esattamente quello. Che ci dobbiamo dire? Perché devo pormi il problema di che ora è a New York? Se non ho manco presente il fatto che dopo Foligno c'è Perugia. Penso a New York. Difficile. Però la fabbrica lo chiede. So se vedete la questione. La fabbrica lo richiede, la fabbrica vuole essere alimentata, deve essere alimentata. E quindi il borghese, che a questo punto chiamiamo così, è quello che vorrebbe fare in modo che i rapporti internazionali, per esempio, avvenissero secondo certi criteri, con certe forme d'accordo, con certe forme di dialogo, con certe forme di negoziazione. E non può, perché decide il re. E il re, guarda caso, fino ad allora, sceglie l'arma economica come strumento di guerra. Quindi, come oggi, gli embarghi. No? Avete presente l'embargo? Siamo sicuri che avete presente l'embargo? Vedo degli sguardi un po' come dire che cos'è l'embargo. Ecco, l'embargo è una decisione che si assume normalmente a livello di Nazioni Unite, anche se lascia un po' il tempo che trova, e vuol dire che si proibisce il commercio con certi stati. L'Iran era sotto embargo fino all'altro ieri praticamente, Cuba è stata sotto embargo per 60 d'anni, eccetera. La Russia è stata messa sotto embargo recentemente, no? Sembra normale. Il problema è che sotto embargo poi non ci stanno, perché quelli che vendono alla Russia non hanno gli stessi interessi del governo che ha deciso di non vendere alla Russia. Loro hanno un problema economico, come ce l'avevano i borghesi del Settecento. Al borghese non gliene fregava niente di non vendere all'Olanda perché il re olandese ce l'aveva con il re francese. Lui vendeva all'Olanda perché gli tornavano soldi. Quando il re gli dice tu non vendi più all'Olanda, e quello dice io ho preparato tutta sta roba, dove la metto adesso? A chi la do? La frase classica. Quindi queste cose il borghese le voleva evitare, perché cominciava a capire che c'erano delle esigenze ulteriori che non politiche nel suo tipo di attività. Dimmi.
Io dovrei andare via.
Ma prego, non ti preoccupare. Hai firmato?
Sì.
Allora, no problem. Quindi, dicevamo, il borghese tende a ragionare in termini economici. Forse saprete che fino a quel periodo l'economia non esisteva in quanto tale. Non c'era una disciplina economica. La disciplina economica nasce nel 1776, arrivederci, con la ricchezza delle nazioni di Adam Smith, e non è un caso, perché guarda caso è esattamente un discorso coerente con le esigenze della borghesia. Adam Smith scrive la ricchezza delle nazioni per dimostrare che il commercio è fondamentale e che non puoi permetterti di non commerciare, perché se lo facessi avresti tutta una serie di terribili ripercussioni e via discorrendo. Quindi, guarda caso, a fine Settecento nasce pure l'economia, e quella credo che sia una di quelle cose, come diceva Woody Allen, che difficilmente potremo perdonare a quelli che l'hanno fatto. Però nasce, qui ce la teniamo, e serve giusto appunto a spiegare i cambiamenti dei valori. L'economia si propone come un nuovo discorso capace di affermare valori diversi. Non a caso ho detto che fino ad allora il tipo di ricchezza fondante era la ricchezza immobile, quindi la terra. no? Il feudo è incardinato sul territorio, la ricchezza dei nobili deriva dal feudo, non deriva da traffici, tant'è che disprezzavano i trafficanti, i commercianti, trafficante oggi è una parola che ha degli altri echi, disprezzavano chiunque facesse soldi con strategie diverse dallo sfruttamento della terra, che era un altro dei motivi per cui i commercianti e i borghesi non erano assolutamente ben visti. Ma questo non è che fosse successo lì, non è successo allora. Il disprezzo per chi aveva soltanto il denaro è comune nelle culture tradizionali. Pensate a Roma, no? Crasso, tutti quelli coi soldi erano delle bestie da mungere. Quelli che contavano erano Cesare e gli altri, perché erano di stirpe divina. Cesare non ci ha mai avuto il becco di un quattrino. Si è indebitato, non so se avete mai studiato o letto la vita di Cesare, fatelo perché è straordinaria, ma era veramente uno sfigato nero quando è nato Cesare. Cioè, abitava la Suburra, parliamo dei tempi, insomma, quindi. Però era discendente di Venere, mica capita a tutti. E oltretutto era un genio, perché va detto, insomma, Cesare, niente da dire. E quindi si è fatto prestare milioni di sesterzi, milioni e milioni, delle cifre che se le traducessimo oggi Trump sarebbe un poveraccio. E chi gliele dava? Crasso, il quale era ricco a sfare, ma era Crasso. Fine. Non c'aveva sta famiglia, non c'aveva sti Natali, non c'aveva niente. E non contava nulla. Contava attraverso Cesare, perché il modo delle società tradizionali di contare è essere di Natali illustri. Quindi questa era una cosa antica, si sapeva. Il disprezzo per il denaro è una cosa antica. Saprete, immagino, qual è il motivo per i quali c'è tutta quanta la retorica sull'ebreo tirchio, l'ebreo usuraio, eccetera, eccetera. Perché? Perché gli ebrei hanno tutta sta voglia di traffica in denaro? O?
Che era condannato dalla Chiesa?
No, condannato no. Era, diciamo, l'unico che poteva farlo, perché la Chiesa condannava quelli che lo facevano, della sua religione. Quindi i cattolici, per carità. No, d'altronde, in tutti i cardinali che abbiamo oggi lo dimostrano evidentemente che loro il denaro non gli interessa, quindi è piuttosto palese. Mentre quelli che invece erano poveracci, no? I cugini poveri, perché ancora stavano col Messia che ne era arrivato, tutte queste cose, eccetera, eccetera, erano quelli che potevano trafficare in denaro. E quindi beccarsi, essere il parafulmine di tutte le ire di tutti, perché chiaramente, no? Beh, quindi ci sono tutta una serie di ragioni interessanti. Quindi, l'economia si afferma in questo momento storico, nasce in questo momento storico, perché deve spiegare come mai il traffico in denaro, perché la ricchezza mobile, perché questo tipo di investimenti sono invece affascinanti, tant'è che la retorica economica qual è? La retorica del capo del capitano d'industria, no? L'avventuriero, l'impresario, quello che rischia, l'imprenditore. Non sopporto più sta retorica io, però comunque è da lì che nasce, no? Viene dipinto. Guardate la retorica come si traduce in sogni, il capitano d'industria, no? Te vedi questo con questi alti destini sul fronte del Titanic, che sarebbe il posto dove metterlo effettivamente, anche per altre ragioni, però, no? Tutta questa retorica per trasformare queste persone da paria sociali a nuova classe dirigente. Quindi noi assistiamo a fine Settecento ad una rivoluzione radicale in termini di comprensione del mondo. Non a caso, a fine Settecento nascono anche le scienze sociali. Le scienze sociali sono quelle che si incaricano di cominciare a riflettere e a spiegare quello che sta succedendo, perché non era così ovvio. Noi adesso lo diciamo, no? Se no di poi, sono capaci tutti, allora ti spiego quella. Ma se tu eri a fine Settecento e stava succedendo tutto sto casino, non è capitato il re, c'era quello che apriva una fabbrica, e per te sta fabbrica era una cosa inconcepibile, perché, dico, erano 3500 anni che l'unica forma di energia era o tu o il mulo che ti hai riportato dietro. Questo invece erano tutte cose che si muovevano da sole. Non è poco. Cioè, per noi oggi è ovvio, ma per chi ci si trova davanti la prima volta non è ovvio per niente. Avete visto il primo film dei fratelli Lumière? Le scene? Il treno che arriva e tutti che scappano? Semplicemente perché non capiscono che è un'immagine. Cioè, sono tutte cose che bisogna dirtele prima che tu le capisca. Se tu non l'hai mai visto e te vedi l'immagine del treno che arriva, tu pensi al treno. Non so se questo è chiaro. E quindi quando vedi la fabbrica e non hai mai visto una fabbrica, ecco perché è così affascinante anche l'industria. Perché lì per lì facevi delle cose che non aveva mai fatto nessuno prima. Anche se lavoravi 18 ore al giorno, anche se stavi in un ambiente terrificante, anche se morivi giovane, però eri dentro qualcosa che non era mai accaduto. so se questa cosa è chiara. E fatevela diventare chiara, perché se uno non capisce la meraviglia, non capisce niente. Lì era un problema di meraviglia. Anche. Quindi questa cosa enorme che accade scombussola radicalmente ogni situazione. E c'è bisogno di qualcuno che provi a interpretare questa nuova condizione, provi a capire come orientarcisi, quali sarebbero state le conseguenze, a chi sarebbe convenuto, chi avrebbe pagato pegno, tutte queste cose che per noi sono ovvie, ma al tempo non lo erano. Vi faccio presente una cosa, e questa ovviamente ve la metto lì. Noi oggi stiamo esattamente nelle stesse condizioni. Ecco perché riflettere su quel momento a noi serve, perché noi oggi non stiamo più capendo niente di quello che succede, esattamente allo stesso modo. Tutto quello che avrebbe dovuto essere non c'è. Tutte le promesse con le quali eravamo cresciuti sono andate via. Succedono cose che non capiamo. Gente che piede i camion e ci va a acciaccare 150 persone in giro per la strada, si fa saltare in aria, crisi economiche che non si riesce a capire da dove sono cominciate né quando finiranno, perché faccio presente, è partita nel 2008, ma ancora oggi non è che abbiamo capito che è successo. E stiamo nascondendo tutta una serie di informazioni che ci farebbero venire i capelli ancora più bianchi di quelli che abbiamo. Voi no, io sì, però insomma, quello che resta. Quindi il tempo attuale è molto utile per comprendere quello che accadeva loro, perché noi oggi abbiamo delle informazioni sulle quali non sappiamo che dire. Succedono, però come le spieghi? Perché hanno fatto questo? Che faccio io se fanno questo? Non so, è esattamente lo stesso tipo di ragionamento. Quindi oggi serve un altro sapere. Ad ogni modo, lasciamo perdere l'oggi, che poi ve lo spiego meglio andando avanti, pensiamo all'allora. Allora, non è che allora non ci fosse mai stata una filosofia sociale, o non ci si fosse mai posto il problema della città, tant'è che lo stesso Platone, che torna sempre, come vedete, aveva scritto le leggi, no? Aveva tutta una sua idea su come andava fatta la città, poi c'era stato Tommaso Campanella nel frattempo, insomma, tante cose che avevano parlato di politica, società, eccetera. Però usavano gli stessi strumenti della cultura che non c'era più. Ecco perché la filosofia non riesce da sola a superare l'impasse e quindi a non avere le scienze sociali. Le scienze sociali arrivano perché parlano altre lingue, costruiscono altri modelli di conoscenza, usano altri strumenti. La filosofia è eminentemente astratta. Le scienze sociali nascono perché sono un tentativo di unire prassi e teoria, esperimento e visione d'insieme. La sociologia nasce positiva. La domanda è: che vuol dire positiva? Prendiamo tempo. Che vuol dire che la sociologia è positiva? Me la dovresti dire meglio, perché l'idea è quella, ma dovrei capire perché me lo stai dicendo, che c'è un motivo a monte per cui si chiama positiva, ma se non sappiamo quello non capiamo. Questa è una delle tante situazioni nelle quali dovete togliere i vecchi modi di capire le parole e usare quelli nuovi. Esatto, il positivismo perché si chiama positivismo?
Perché è una base scientifica.
Cercavo di dare una spiegazione più che altro.
Una base scientifica, qualcosa di più? Perché positivismo?
Perché guarda la progresso.
Oh, vedi che c'è la fregatura?
No, se...
No.
La base che può spiegare comunque il modo... Cioè,
ci serve una base etimologica, se no non lo diciamo. Il positivismo, come la gran parte delle cose che facciamo noi oggi, si fonda su dati. I dati sono positum. Quello che in latino si dice positum. Quindi positivo viene dal positum, non dal fatto che yeah. Anche se oggi come oggi la gente dice, vedi, i positivisti andavano tutti in giro con i cocktail, facevano festa. No, non erano belli pallosi anche oggi quelli che ci sono. E parlavano di positivismo perché c'era il dato, il feticcio della nostra cultura in assoluto, il dato. Lo farò prima o poi un corso sul dato io. Prima o poi lo faccio un corso sul dato. Il dato compare nel 1650, altra data che vi dovete ricordare. 1650 o dintorni, diciamo orientativamente, rivoluzione scientifica. Momento, fondamentale. Comincia ad affermarsi un discorso sul mondo che è completamente nuovo ed è completamente nostro. Le altre grandi culture non l'hanno mai praticata. Il discorso della conoscenza scientifica in quanto conoscenza certa e verificabile, sulla quale diremo tante cose. Però c'è sto dato. Il dato lo cominciano a costruire con una fatica. Non avete idea di quanto si sono stancati per farsi dati, perché non c'era verso di farli tornare. I conti non tornavano. Ci abbiamo messo 300 anni per fare in modo che i conti tornino più o meno, ma ancora oggi continuiamo ad avere una fiducia in questi numeretti che non ha assolutamente nessun senso. Salvo che ci serve qualcosa a cui attaccarci, perché se no staremmo molto male. Allora, quindi, positivo da positum, dato. La sociologia nasce nel 1835 ad opera del famoso Auguste Comte, che vi dicevo prima. Ve lo dico perché lui nel 1835 pubblica per la prima volta il Corso di Sociologia Positiva. Prima volta in cui si usa la parola. Parola per la quale è stato insolentito ripetutamente durante i secoli, perché è, da un punto di vista di creazione delle parole, orribile. È un famoso monstrum. Positiva. Ti tiene viva. Funziona così. Perché è un monstrum? Perché usa due lingue invece di una, mentre le parole normalmente si coniano usando la stessa lingua, no? Di solito o il greco o il latino. Invece qui abbiamo da una parte socius, che è latino, e dall'altra logos, che è greco. E questa cosa ai puristi, come dire, gli fa girare un attimo il chiccherone di nuovo, perché insomma, no, fai le cose come si deve. Il problema è che effettivamente il concetto di socius in greco non c'è. Quindi Comte ha i suoi motivi per utilizzarlo, no? Socius è colui che sta in società con gli altri, e il termine società in questo caso non è economico, ma è più ampio, no? Quello che tratteggia la convivenza in qualche modo. Quindi di fatto è, detta così, scienza della società. Che fa Comte? Di fatto diventa il primo sociologo. E vi faccio presente che è una scelta coraggiosa. Tu puoi dire quello che vuoi a Comte e a tutti gli altri che hanno fatto i sociologi, se non che mancassero di coraggio. Perché di fatto cosa facevano? Rinunciavano ad una rendita di posizione per gettarsi in un'avventura che non si sapeva dove sarebbe andata a finire. Perché questi erano tutti filosofi. Un filosofo, nell'Accademia del 1700, era il top of the pops. Era quello a cui tutti guardavano, perché era la disciplina più antica. La filosofia nasce intorno al 3000 avanti Cristo, no? Arrivi adesso, e quindi arriva uno e ti dice: no, io adesso non faccio più il filosofo che ha 3000 rotti anni di tradizione, faccio il sociologo che ho fatto oggi. Le risate si sprecavano, ovviamente, no? Per cui vuol dire che tu in qualche misura stai facendo una scommessa, in un certo senso, no? Dici: io, pur di capire meglio quello che succede, rinuncio a tutto il prestigio, a tutte le prebende, a tutta l'ammirazione, a tutto quello che essere filosofo oggi implica. E non è da poco. Oggi c'è poca gente che è in grado di fare delle scelte del genere, no? Lui e tutti quelli che vedremo essere i primi sociologi, perché come accadrà per gli operai, non c'è un prima. E questo ci farà fare una serie di ragionamenti sulla figura dell'operaio interessanti. Qui non c'è un prima. Ci sono persone che arrivano da altre parti, che sono normalmente l'economia che si sta affermando, la filosofia, a tratti l'ingegneria addirittura, e decidono per esigenze conoscitive loro, non per una convenienza economica. Vorrei che questo fosse chiaro. Loro diventano sociologi perché vogliono capire che sta succedendo, non perché qualcuno li premia. Oggi la gran parte dei nostri cambiamenti sono motivati da ritorni economici, per cui tu cerchi sempre di diventare qualcosa che gli altri amano. Qui stai diventando una cosa che non si sa cos'è, né carne né pesce, non c'è stata fino ad oggi, non si sa dove andrà a finire. Insomma, è una scelta estremamente significativa e ci dice quanto fosse anche impellente il bisogno di capire. Perché la società, allora come allora, era allo sbando, che ragionava dell'oggi con degli strumenti vecchi, scaduti. non più utili. E quindi quello che succedeva era un discreto bailam. Tant'è che ci sono tutti i discorsi della restaurazione, non è casuale, no? Perché restaurazione? Perché tu fai questo salto in avanti, arrivi lì, dici dove cazzo sono finito, pigli e torni indietro. Okay? Scherzato, non lo faccio più. Come prima, come i bambini, no? Abbiamo scherzi, giocavamo, ma non era vero. E quindi tutto il discorso dell'Ottocento di restaurazione, eccetera, eccetera. Ma non c'era più niente da restaurare, ci hanno provato. Ma le cose erano andate avanti, erano cambiate radicalmente. Non so se qualcuno di voi legga Stephen King, c'è tutta la serie della Torre Nera dove dice The world has moved on. Il mondo è andato avanti. E tu o t'adegui o schiatti. Il mondo lo fa e quindi abbiamo questo piccolo problema. Prima di fare i 5 minuti di break, quanti di voi parlano o capiscono l'inglese? Ok, allora spezzo una lancia. Ragazzi, studiate lo st'inglese, quelli che non lo sanno. Gli altri lo studino, perché non è possibile oggi come oggi